Le notizie VEG della settimana.
Benvenuti a una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Il sommario. Di nuovo catturato l'orso M49, ne parliamo con Claudia Taccani di OIPA. 6.000 mucche affondate nel Mar della Cina. In 50 anni persi 2/3 della fauna selvatica, la denuncia del WWF. Pressioni sul governo inglese per dire la verità sui legami tra pandemie e allevamento di animali. Un referendum contro la caccia lanciato in Francia. Al microfono Grazia Cominato. M49, ormai conosciuto come Papillon, è stato di nuovo catturato qualche giorno fa. Non potevamo non ritornare quindi sull'argomento orsi. A parlarcene è l'avvocato Claudia Taccani di OIPA, che, come ricordiamo, tiene su Radio Vegit la rubrica Quattro Zampe in Tribunale con il presidente di Gaia Animali e Ambiente, Edgar Mayer.
M49, l'orso bruno conosciuto come Papillon, purtroppo è stato ricatturato sul territorio della provincia autonoma di Trento. Fuggito nuovamente dal centro di Castellerre, è stato, diciamo, riacchiappato con una trappola a tubo e attualmente, appunto, è stato riportato presso il centro di detenzione di grandi carnivori presenti, appunto, sulla provincia autonoma di Trento. È un animale libero, diventato simbolo, appunto, della libertà. Papillon, purtroppo, appunto, attualmente si trova ancora, possiamo dire, agli arresti domiciliari. OIPA Italia, come tutte le altre associazioni con le quali stiamo collaborando attivamente per la tutela dell'orso bruno, valuterà di agire in tutte le opportune sedi per fare in modo che lo stesso sia tutelato e possa riacquistare la libertà. Ricordiamo infatti che il PACOBACE, che è il piano di azione interregionale per la tutela dell'orso bruno, tutelato tra l'altro a livello comunitario, prevede che la cattura o addirittura l'abbattimento debbano essere delle misure assolutamente estreme da applicare quando non ci sono soluzioni alternative. E come soluzioni alternative possono esserci, a parte chiaramente le misure di prevenzione che devono essere sempre messe in pratica, anche il cosiddetto ricollocamento, sempre in libertà. A questo proposito appoggiamo la proposta che è stata lanciata dal ministro Costa con un recente comunicato stampa ad altre regioni presenti nel nord Italia per valutare uno studio chiaramente adeguato con tanto di esperti per ricollocare gli orsi che attualmente popolano la provincia autonoma di Trento, eventualmente appunto ospitandoli in libertà anche presso altre regioni. Ci chiediamo se questa soluzione possa essere adottata anche per M49, che in alcun modo si è mai reso protagonista di episodi di pericolosità né tantomeno aggressioni nei confronti dell'uomo, ma è stato protagonista, sempre ovviamente fatti da accertare, per eventuali danni al patrimonio zootecnico. Ha fatto comunque l'orso. Riteniamo che con delle misure di dissuasione e di prevenzione si possa ben convivere con l'orso, lo dimostrano anche altre realtà vicino all'Italia, e quindi faremo sicuramente tutto il nostro possibile a livello legale, a livello pratico, a livello istituzionale per trovare una soluzione a quella alternativa, a quella attuale della detenzione di M49 e sicuramente per salvare anche tanti altri orsi che, ripetiamo, sono tutelati a livello comunitario.
Animal Equality ha rivelato in questi ultimi giorni il naufragio di una nave salpata dalla Nuova Zelanda con a bordo circa 6.000 bovini, per la precisione 5.867 mucche, tutte decedute oltre ai 42 su 43 membri dell'equipaggio. La nave si chiamava Gulf Livestock One, era diretta in Cina e il viaggio sarebbe dovuto durare 17 giorni, ma si è interrotto al largo dell'isola di Amami-Oshima, nel sud-ovest del Giappone, quando la nave è naufragata per via dei forti venti causati dal tifone Maisak. Purtroppo si tratta dell'ennesima tragedia annunciata, ha commentato Manuela Giacomini, avvocato che si occupa dei diritti degli animali, e questa volta a farne le spese sono stati 6.000 animali, oltre ai membri dell'equipaggio della nave. È evidente che l'esportazione via mare di animali vivi è un commercio che mette a serio rischio la vita degli animali stessi, poiché si tratta di viaggi lunghissimi ed estenuanti, dove gli animali devono affrontare condizioni meteorologiche, stress e malattie che possono causarne la morte. Ogni anno milioni di animali sono costretti ad affrontare terribili viaggi via mare. Solo l'Unione Europea ogni anno esporta via mare circa 2 milioni di ovini e bovini verso la Turchia, il Medio Oriente e il Nord Africa. Nel 2019 la Nuova Zelanda ha trasportato via mare 3 milioni di pulcini e 39.500 bovini diretti soprattutto in Cina. Questo commercio ha reso allo Stato neozelandese 30 milioni di euro. Questi viaggi sono delle vere e proprie odissee per gli animali. Il viaggio può durare da 5 a 20 giorni e nella maggior parte dei casi si svolge su navi inadeguate al trasporto, per lo più ex navi cargo riadattate per il trasporto animali, come infatti spiega Manuela Giacomini. È dimostrato che le navi utilizzate sono solitamente dei cargo convertiti, certificati da società di dubbia provenienza e battenti bandiera di stati non certo famosi per la rigidità nei controlli, con la conseguenza che tali navi spesso non soddisfano gli standard di sicurezza e di tutela del benessere degli animali previsti dalla normativa in materia. A seguito della tragedia che ha coinvolto la nave Gulf Livestock One, partita proprio dalle coste della Nuova Zelanda e diretta in Cina, il governo neozelandese ha deciso di sospendere tutte le esportazioni di bestiame via nave per valutare cosa abbia causato l'affondamento e se la nave avesse tutti i requisiti per viaggiare in sicurezza. Come avviene ogni due anni, è stato pubblicato il Living Planet Index del WWF. Il primo dato che emerge è davvero inquietante. Negli ultimi 50 anni abbiamo perso il 68% della fauna selvatica. Il motivo è da attribuire alla distruzione degli habitat naturali, soprattutto per l'agricoltura. I dati forniti dall'osservatorio di WWF internazionale, compilati in collaborazione con la Zoological Society of London, prendono in considerazione pressappoco 4.000 specie di vertebrati, suddivise in circa 21.000 popolazioni animali in tutto il mondo. Ciò che emerge è una nuova accelerazione nella caduta della biodiversità, circa il 60% durante l'ultimo rapporto del 2018 che analizza il periodo che va dal 1970 al 2014. Ciò che avviene in natura è strettamente collegato con il futuro dell'umanità. La riduzione drastica della fauna selvatica e il danneggiamento dei loro habitat naturali è una questione grave che mette in serio pericolo il rapporto tra uomo e animale. Ecco come ha commentato i dati del Living Planet Index Marco Lambertini, direttore del WWF internazionale. Stiamo assistendo alla distruzione della natura da parte dell'umanità. In effetti, un ecocidio. Per 30 anni abbiamo visto la caduta accelerare e continuare nella direzione sbagliata. Secondo quanto evidenziato dal rapporto, i fattori che rendono sempre di più vulnerabile il pianeta alle pandemie, come il cambiamento dell'uso del suolo o l'utilizzo e il commercio di fauna selvatica, sono gli stessi che hanno determinato il crollo delle popolazioni di specie di vertebrati. Ci sono animali come gorilla, gli orsi, alcune specie di pappagalli, tartarughe e storioni che sono in via di estinzione, ma che invece sono vitali per un ecosistema equilibrato. Il governo del Regno Unito è sottoposto a crescenti pressioni per dire la verità sui legami tra allevamento di animali e pandemie e per iniziare a guidare una transizione verso un sistema alimentare a base vegetale giusto e sostenibile al fine di prevenire ulteriori pandemie globali. Gli attivisti del gruppo Animal Rebellion hanno consegnato una lettera aperta al primo ministro Boris Johnson, sottolineando che il 75% delle nuove malattie infettive sono zoonotiche, nel senso che vengono trasmesse dagli animali all'uomo. La lettera è stata firmata dalla presentatrice televisiva e zoologa Megan McCubbin, nonché da Animal Aid, Animal Justice Project, Animal Welfare Party e Surge, organizzazione per la difesa degli animali. La tragedia del Covid-19 ha causato indicibili sofferenze a milioni di persone e le future pandemie globali, insieme all'emergenza climatica, rappresentano minacce per la salute pubblica di entità senza precedenti, si legge nella lettera. Gli scienziati hanno avvertito per anni che lo sfruttamento umano del mondo naturale, la nostra incessante invasione negli habitat della fauna selvatica, la deforestazione, il commercio di animali selvatici e la crescita sismica globale dell'allevamento intensivo del bestiame stanno creando una tempesta perfetta per la diffusione di malattie dagli animali alle persone. Il 75% delle nuove malattie infettive ha origine negli animali e i rischi sono in aumento, ma i governi ignorano ripetutamente questi avvertimenti. Suzy Bond, portavoce di Animal Rebellion, ha aggiunto: i governi di tutto il mondo sanno che il Covid-19 e altre pandemie come l'HIV, la SARS e l'Ebola prima di esso sono state causate dal nostro implacabile sfruttamento degli animali, ma continuano a rimanere in silenzio, cercando un rapido ritorno alla normalità, creando nel contempo una carneficina nel mondo naturale. Il pensiero di Animal Rebellion è decisamente chiaro. Il Covid-19 è legato al consumo di animali selvatici, ma l'allevamento di bestiame domestico presenta altrettanti rischi. In Francia la questione ecologica continua a tenere banco, a riprova che l'onda verde delle elezioni municipali è tutt'altro che un fuoco di paglia. Lo dimostra il referendum per gli animali, lanciato quest'estate da una coalizione anomala che ha come capofila il giornalista Hugo Clément, noto per il suo impegno a favore della causa animale, e tre imprenditori attivi nel settore tecnologico. L'iniziativa gode del sostegno delle principali associazioni francesi per la difesa degli animali e la protezione dell'ambiente. Da inizio luglio a oggi, più di 480.000 cittadini francesi hanno espresso il loro supporto online. La proposta di referendum ambisce a introdurre 6 misure forti: l'abolizione dell'allevamento in gabbia, l'abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia, la fine dell'allevamento intensivo, il divieto alla caccia con cani e di altre attività venatorie spesso definite come tradizionali, la fine degli spettacoli che vedono coinvolti gli animali selvatici e il divieto alla sperimentazione animale laddove esistono metodi di ricerca alternativi. La strada, va detto, è tutta in salita. La proposta di legge presentata da Clément e compagni dovrà innanzitutto ottenere il sostegno di 185 deputati o senatori, ovvero un quinto dei parlamentari, per poi essere esaminata dal Consiglio Costituzionale. Se questo si esprimerà positivamente, ritenendo che il testo è conforme alla Costituzione, si aprirà allora un periodo di 9 mesi durante il quale i promotori del referendum dovranno raccogliere 4,7 milioni di firme. Se ce la faranno, il testo verrà trasmesso al Parlamento o sottoposto direttamente al voto dei francesi tramite referendum. I tempi però sembrano essere maturi. Secondo un sondaggio, il 73% delle persone interrogate sono favorevoli al referendum per gli animali, l'89% di loro pronto a votare la proposta di legge. Per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana, ve ne segnaliamo 3 che si terranno tutti domenica 20 settembre. Dalle ore 15 ricominciamo a infestare d'allegria, da Vita da Cani Onlus ad Arese. Poi il workshop alla riscoperta dell'animalità con Francesco De Giorgio sull'altopiano delle Manie a Finale Ligure. E per finire in piazza San Babila a Milano, vera pelle, vera morte. A risentirci alla prossima edizione.
Le notizie VEG della settimana.